Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Ferocia, cattiveria, totale assenza di scrupoli. La vita di un orafo ricercatissimo e ricco di inventiva, il maestro, così lo chiamavano nell'ambiente, è stata crudelmente cancellata ieri pomeriggio in via dei Gracchi, al quartiere Prati, a Roma, in un pomeriggio afoso e pesante come non mai. Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa, benvenuti a Prima Pagina. Gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Capitale corrotta, nazione infetta, era il titolo di un articolo pubblicato nel 1955 da Manlio Cancogni sull'Espresso. Ecco, questo titolo oggi si adatta perfettamente, potrebbe campeggiare su quasi tutti i quotidiani italiani, dai quali emerge quasi una dicotomia, un racconto per specchi tra Milano e Roma, dove si è verificato ieri questo terribile fatto di sangue: il gioielliere trovato morto con una ferita alla testa, assassinato brutalmente da dei rapinatori. Senza le due città, dai giornali di oggi si specchiano l'una nell'altra, ma in realtà in comune sembrano avere soltanto le dimissioni dei due vice sindaci. Si è dimesso il vice sindaco di Ignazio Marino e si è dimessa la signora vice sindaco di Pisapia. Ecco, Roma sta diventando un caso internazionale di degrado. Se ne discute persino nelle cancellerie europee. Ieri è stato pubblicato un dossier della Reuters che fa quasi vergognare. Milano, invece, malgrado la crisi l'abbia ammaccata, è una città che sembra comunque mantenere un suo decoro. Ha avuto l'Expo. Ma perché le cancellerie internazionali? Perché il mondo guarda Roma? A Roma si terrà il Giubileo. A Roma, Roma concorre per le Olimpiadi del 2024. Vediamo cosa. E poi ci sono ovviamente le figure dei due sindaci, entrambi di centrosinistra, Ignazio Marino e Giuliano Pisapia, molto diversi. Marino, che appare onesto ma spaesato di fronte alle macerie che lo circondano. Pisapia, elegante e frettolosamente liquidato dal premier Matteo Renzi, esponente di una sinistra non renziana ma una sinistra vincente. Veniamo ai giornali. Il Messaggero. Tragica rapina. Il Messaggero è ovviamente, come sapete, il quotidiano di Roma. Tragica rapina, gioielliere ucciso a Roma, colpito alla testa nel suo negozio in via dei Gracchi, nel quartiere Prati in centro. La vittima aveva 70 anni. Scrive Luca Lippera sul Messaggero. Era proprio l'articolo che vi ho letto in apertura. Ferocia, cattiveria, totale assenza di scrupoli. La vita di un orafo ricercatissimo e ricco di inventiva, il maestro, così lo chiamavano nell'ambiente, è stata crudelmente cancellata ieri pomeriggio in via dei Gracchi, al quartiere Prati, in un pomeriggio afoso e pesante come non mai. Giancarlo Nocchi, un artigiano di 70 anni, noto in tutta la capitale, è stato assalito in negozio. Colpito più volte alla testa e lasciato in agonia tra il bancone e una scaletta interna che porta a un laboratorio al piano superiore. L'hanno trovato alcuni negozianti della zona verso le 5 del pomeriggio. Il corpo a faccia in giù sul pavimento, le mani già fredde. Il locale sottosopra con i cassetti aperti e le vetrinette ripulite. Via i ciondoli e i cammei, via gli orecchini di smeraldo, sparite le broche a forma di farfalla e di pirata che gli avevano dato la fama e un'esistenza piena di soddisfazioni. La notizia rimbalza in tutti i quotidiani. La Repubblica, pagina 19, gioielliere ucciso nel cuore di Roma. C'è un racconto del quartiere, il quartiere Prati, quartiere borghese, ma avvolto dal degrado. L'ira nel quartiere della borghesia, peggio del Bronx, qui non si vive più, scrive Federica Angeli su Repubblica, pagina 19. L'hanno ammazzato come un animale, faceva gioielli che erano opere d'arte. Era l'unico che faceva lavorazioni in stile Buccellati qui a Roma e in mezzo alle sue pietre preziose è stato ucciso. La titolare della bottega del restauro di Via dei Gracchi è sotto shock. Conosceva Giancarlo da quando era giovane, scrive Federica Angeli. Sono cresciuti insieme in un quartiere che è considerato l'élite della città e ora, racconta la signora, alle porte del Giubileo, con il Vaticano a due passi e boutique di pregio, è peggio del Bronx. Sono le 6 di un pomeriggio caldissimo, il quartiere Prati è scosso, impaurito, indifeso. 10 giorni fa in via Teulada, in un parco che costeggia gli studi della RAI, la sede del Tribunale di Roma e quella del giudice di pace, una 15enne è stata stuprata da un militare della Marina. Ieri un gioielliere di 70 anni è stato massacrato al termine di una rapina. Non c'è più pace, mi creda. 3 giorni fa, prosegue la restauratrice di Via Gracchi, proprio qui dietro un napoletano ha chiesto un'informazione a un nostro amico e in pochi secondi gli è stato sfilato il Rolex. Non hanno più paura di niente questi balordi, è questa la verità. E la morte del nostro Giancarlo ne è la prova. È pieno di telecamere, le vede? Eppure uccidono come se la vita altrui fosse un gioco. Questa era Repubblica, Corriere della Sera. Un altro racconto su la gioielleria. I ladri erano già stati lì altre 3 volte. Qui vivono tutti nel terrore, scrive Virginia Piccolillo. Ma che succede a Roma? C'è un articolo delle pagine locali della Repubblica, della cronaca di Roma, e che racconta di un dossier che è stato compilato dal e si tratta di una di un'indagine demoscopica che viene fatta ogni anno dal comune. Sono 2000 interviste, ci informa Alessandra Paolini di Repubblica. 2000 sono state le interviste realizzate tra marzo e aprile tra i cittadini romani. Ecco, hanno bocciato gravemente la loro città. 2000 sono state le interviste realizzate tra marzo e aprile, prendendo in considerazione gli abitanti di 5 macro aree, il centro storico e i quartieri all'interno dell'anello ferroviario, i quartieri tra l'anello ferroviario e la fascia verde, i quartieri entro il GRA è il grande raccordo anulare, come sanno tutti gli abitanti di questa città, di Roma, da cui parliamo, quelli esterni al grande raccordo anulare e il litorale di Ostia e di Acilia. Alla domanda che voto daresti alla tua città da 1 a 10, la risposta è stata, facendo la media, la non sufficienza, ovvero 5,24 contro il 5,27 dell'anno precedente. Quindi anche l'anno precedente c'era un'insufficienza. Proseguo. Come nelle precedenti edizioni, i servizi interessati dall'indagine sono il trasporto pubblico, autobus, metro e taxi. E chi vive a Roma è da parecchi giorni ostaggio del famoso sciopero bianco, cioè i macchinisti della metropolitana non fanno partire i treni e i pendolari che rimangono lì sulle banchine appiccicati ai muri quasi come mucillagine vedono passare i treni con una frequenza media di anche un treno ogni un quarto, 20 minuti. E quindi il trasporto pubblico, autobus, metro e taxi, l'igiene urbana e ancora l'illuminazione stradale, l'acqua potabile, i servizi sociali, i nidi, le farmacie, i servizi legati alla cultura, eccetera, eccetera. Ecco, il trasporto pubblico, scrive Alessandra Paolini raccontando di questo dossier, che è un dossier fatto intervistando i cittadini di Roma, il trasporto pubblico è giudicato uno dei servizi meno efficienti, ma per i bus il voto è stato 4,6. Ma la bocciatura sonora arriva per la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti e non raggiunge nemmeno la sufficienza il servizio offerto dai cimiteri. E questa è la città osservata speciale. Vi ho detto dell'articolo della Reuters che ieri sera è stato diffuso ed è terribile, da un'immagine pessima del nostro paese. E perché ci osservano? Nella nostra capitale, volevo dire. Ci osservano perché ci sarà il Giubileo e ci saranno le Olimpiadi. Ecco, ci saranno, speriamo, le Olimpiadi. Roma partecipa nel 2024, ci saranno le Olimpiadi, insomma, però partecipa in queste condizioni, ecco. Campidoglio in crisi, stop al declino, i romani hanno perso la pazienza, è l'editoriale di apertura del Messaggero di Mario Aiello. Non è tempo di festina lente, di affrettarsi lentamente, e tantomeno il momento di restare ancora fermi nella contemplazione di quella che, se si va avanti così, diventa una decadenza capitale davanti agli occhi del mondo. Questa è anche la città dell'indagine Mafia Capitale. È una città dove il livello della corruzione nella pubblica amministrazione è schizzato a livelli preoccupanti. Roma ha bisogno di urgenza, perché non è più all'altezza dello status di grande metropoli europea. La giunta Marino ha cercato di affrontare i grandi problemi della città e questo sforzo le va riconosciuto, ma non li ha risolti. L'inchiesta Mafia Capitale ha dimostrato che c'è un sindaco onesto, il quale però non riesce a reggere una macchina amministrativa infiltrata da malaffare e corruzione e per di più abituata a convivere con il pluridecennale tran-tran politico che in cambio di fedeltà non ha preteso competenza, efficienza e trasparenza da parte della burocrazia dell'URPE e delle aziende di servizi, scrive Mario Aiello sul Messaggero. Sotto i colpi dell'inchiesta giudiziaria questa giunta ha perso pezzi importanti nella sua squadra e le dimissioni del vice sindaco Luigi Neri, che sono arrivate due giorni fa, sono soltanto l'ultimo capitolo della valanga e vengono dopo la fuoriuscita di Mattia Stella, collaboratore strettissimo di Marino, e prima di altri abbandoni probabili e pesanti. Ecco, ma Mario Aiello viene al punto che vi dicevo. Succede, cioè una domanda sorge spontanea a molti al mattino, in un misto di apprensione e curiosità. Fammi vedere oggi che succede in Campidoglio. Succede, per esempio, ciò che un organo di informazione autorevole come la Reuters ha appena descritto in un reportage da Roma, citando anche le inchieste del Messaggero. Una crisi politica sconcertante, i topi che scorazzano a cielo aperto, i mezzi pubblici che non passano, i turisti stranieri che diminuiscono anno dopo anno, per non dire di Mafia Capitale. Un miracolo ci salverà? Forse. E magari, secondo la Reuters, che non sembra vedere altre vie d'uscita. Un miracolo ci salverà. E di miracolo non parla solo il Messaggero, ma anche il Corriere della Sera, Corriere della Sera edizione romana, e l'editoriale di apertura. La candidatura per il 2024, si parla evidentemente delle Olimpiadi, giochi, serve un miracolo. Scrive Giuseppe Toti, leggo solo l'ultima parte. Due realtà fondamentali ci inducono a pensare che a Roma servirà un colpo di reni eccezionali, se non un vero e proprio miracolo, ecco la parola che torna, per arrivare al successo, cioè centrare l'obiettivo e portare le Olimpiadi qui nella nostra capitale. Si è fatta anche molta polemica intorno alla candidatura di Roma, c'è chi sostiene che non si debbano, che Roma dovrebbe persino ritirare ma sarebbe veramente una sconfitta umiliante. Magari poi ne parleremo nel filo diretto più tardi. Il degrado in cui da anni versa la città e che va oltre i fatti contingenti degli ultimi due mesi e l'autorevolezza di un paio di candidature, perché i nostri concorrenti sono Parigi, ovviamente in primis, ci dice Giuseppe Toti, poi Boston. E quali sono le caratteristiche di Roma? Scrive il Corriere della Sera. Violenza, disorganizzazione, sporcizia, assenza di regole, trasporti scandalosi, strutture sportive vecchie e fatiscenti hanno fatto di Roma una delle peggiori capitali europee. Parigi, al contrario, attualmente sembra possedere le carte migliori per trionfare. A suo favore, come se non bastasse tutto il resto, giocano pure due elementi. Gli eventuali giochi del 2024 cadrebbero esattamente 100 anni dopo l'unica edizione ospitata da Parigi e risarcirebbero, secondo molti osservatori, il furto subito a opera di Londra per l'Olimpiade del 2012. Dettagli o suggestioni, forse, ma anche i dettagli, come sappiamo, fanno spesso la differenza. E degrado, crisi, che si intreccia a una situazione di periclitante anche dal punto di vista politico a Roma. Due giorni fa si è dimesso il vice sindaco e Ignazio Marino, così Si guarda intorno, un po' spaesato. Roma, Sinistra, Ecologia e Libertà verso l'appoggio esterno, si sfila il partito di Niki Vendola. A Marino e Orfini, Orfini è il presidente del Partito Democratico, piovono accuse dai renziani. Questo è la Repubblica, questo era il Corriere, scusate, no, mi correggo per la terza volta, era il Messaggero, un pezzo di Simone Canettieri. E poi la Repubblica invece, Vendola vice sindaco, ecco la trattativa PD-SEL per il Campidoglio. Ecco, in realtà così ci dice Giovanna Vitale, però leggendo questo articolo si capisce che il partito di Niki Vendola, che si sta sfilando dalla maggioranza, non propone lui stesso la candidatura del suo segretario politico, cioè Niki Vendola, ma è il Partito Democratico che vorrebbe riportarli dentro, chiedendo a Niki Vendola addirittura di caricarsi sulle spalle di caricarsi sulle spalle Ignazio Marino in qualche modo. Ma siamo partiti dicendo, facendo un parallelo, no? tra Roma e Milano. Un parallelo perché dal punto di vista degli equilibri politici la stessa situazione è. Anche a Milano si è dimessa il vice sindaco, ma in un contesto tutto diverso, questo è il punto. A Milano c'è l'Expo, e l'Expo, al di là delle fortissime polemiche che solleva, per esempio, vi faccio vedere, c'è un articolo interessante sul Fatto Quotidiano oggi a pagina 4 e 5, perché questo articolo dice, il titolo è di Gianni Barbacetto: Expo e le balle sui visitatori, ecco i numeri degli ingressi. E l'articolo, è molto informato, con uno specchietto esaustivo, fa vedere che le previsioni degli organizzatori dell'Expo, previsioni sulla partecipazione di pubblico agli eventi dell'esposizione universale, è stata inferiore a la partecipazione reale è stata inferiore a quella alle previsioni. Eppure è una partecipazione comunque che soltanto a guardare chi ci è andato, quanti sono stati, fa impressione. Vi cito qualche numero che traggo dal Fatto Quotidiano. Si riferisce, per esempio, sono stati il primo giorno di maggio sono stati 60.000, il primo di giugno sono stati 70.000 visitatori, il 4 giugno 90.000, il 13 giugno 250.000, così anche il 14 giugno, poi di nuovo 70.000 il 22 giugno, 109.000 il 30 giugno. E quindi poi è vero che le stime prevedevano, come racconta Barbacetto, 1.813.000 persone in più, però l'evento non è ancora finito, non si è ancora concluso, e chi ha visto l'Expo, insomma, non si può non dirlo, se è bello è bello. Ecco, e Milano comunica un'altra grammatica soltanto camminando per le strade. È l'unica cosa che forse come ho esordito stamattina, l'unica cosa che le accomuna è il pasticcio politico. Si è dimessa Ada Lucia De Cesaris, che è avvocato e ambientalista in prestito dalla società civile al Comune di Milano, vice sindaco di Pisapia, molto legata al sindaco. Dai giornali si intuisce che c'è un problema tra Pisapia e il Partito Democratico. Lo scrive un po' Maurizio Crippa sul Foglio, a pagina 2 oggi. La versione ufficiosa accreditata dalle stanze di Palazzo Marino è che Ada Lucia De Cesari, avvocato e ambientalista in prestito dalla società civile, assessore all'urbanistica e vice sindaco del Comune di Milano, abbia avuto uno dei suoi famosi scatti di nervi. Dicono che avrà minacciato di dimettersi 100 volte, ma che questa volta sia arrivata lunga e di frenata oltre il limite invalicabile del non ritorno. La linea morbida di Giuliano Pisapia, oggi ci siamo visti, stiamo ragionando e spero che ci ripensi, conferma il tentativo di affrontare il caso politicamente disastroso in modo soft. Però la vice di Pisapia, per molti il braccio operativo, si è dimessa non per una botta di caldo, ma dopo approfondite riflessioni sugli ultimi mesi di lavoro, che hanno messo in evidenza difficoltà non più sormontabili nella prosecuzione della mia attività amministrativa. Ed essendo venuto meno, cita sempre Crippa, sta citando le parole di Ada Lucia De Cesaris, il rapporto di fiducia con una parte della maggioranza in Consiglio Comunale. Questa parte della maggioranza è il Partito Democratico, che sta litigando a Milano per individuare, questa è la realtà, individuare il successore di Pisapia dopo una disastrosa rincorsa a cercare di farlo ricandidare, dopo che in realtà il 22 marzo scorso, quando Pisapia annunciò che non si sarebbe ricandidato, Matteo Renzi non commentò il passo indietro sostanziale di Pisapia in alcun modo, e molti all'interno del PD si fregarono le mani perché si liberava questa carica così importante da occupare. Pagina 16 del Corriere della Sera, l'articolo è siglato, quindi non sono in grado di decifrarne l'autore. L'inquietudine del PD nazionale, cosa sta succedendo a Milano? Fallito il tentativo per un bis del sindaco, Guerini affronta il caso De Cesaris. Guerini è il vice segretario del Partito Democratico, si stanno attrezzando di corsa, cioè fallito il tentativo per un bis del sindaco, la proposta gliel'hanno fatta soltanto adesso, quando hanno cominciato a vedere che il PD locale a Milano si sta sfasciando di litigi. Un sindaco che non si ricandida, scrive il Corriere della Sera, il suo braccio destro che dà delle dimissioni con effetto immediato, aggiungiamoci delle primarie che potrebbero diventare affollate come il metrò nell'ora di punta, ecco. Primarie affollate come il metrò nell'ora di punta, e dulcis in fundo il fatto che il pressing sul primo cittadino non ha prodotto oggi risultati di sorta. Mettete insieme queste quattro cose e potete capire qual è il grado di preoccupazione che serpeggia tra i vertici del PD nazionale dopo i fatti di Milano. D'altra parte ci ricorda il Corriere della Sera che Matteo Renzi ha scelto proprio il capoluogo lombardo come sede dell'Assemblea Nazionale del PD, che si terrà sabato in un luogo simbolo come Expo. Sceglie Milano perché Milano comunque si presenta molto meglio, come abbiamo visto, di Roma. Ecco, ma oggi i giornali, siamo partiti da questo parallelo tra Roma e Milano, parallelo inquietante per quanto riguarda Roma, abbiamo visto, ci raccontano molte altre cose, anche strambe, alcune interessanti. Per esempio, è stata fatta avanzata una proposta di legge per la legalizzazione della marijuana, lo racconta il Messaggero a pagina 13. Cannabis, battaglia per la legalizzazione, proposta di legge di 218 parlamentari di quasi tutti i partiti, sì alla coltivazione in casa, ai social club e per l'uso terapeutico. È contrarissimo Matteo Salvini, ne scrive anche il Corriere della Sera con un pezzo non breve di Alessandra Arachi. Cannabis, c'è una bella foto della pianta. La proposta bipartisan in Parlamento, la proposta è stata avanzata da Benedetto Della Vedova, che è sottosegretario agli esteri di Scelta Civica ed è un ex radicale, infatti anche Pannella, vediamo nei giornali, ci sono parecchie fotografie di Marco Pannella stamattina, è contento. La proposta bipartisan in Parlamento, vendita nei negozi autorizzati, coltivazione in casa fino a 5 piante, consentito consumarla in luoghi privati. Ecco, e a sorpresa il Corriere della Sera ci fa vedere, dopo averci raccontato che Gasparri, Lupi sono contrarissimi, addirittura Lupi dice: se vogliono legalizzare la cannabis se lo scordino, urla l'ex ministro Maurizio Lupi di NCD, che si era tempo fa dovuto dimettere per faccende che riguardavano suo figlio. Ecco, a sorpresa il Corriere della Sera riporta dei virgolettati di Umberto Veronesi, l'illustre oncologo, famoso in tutto il mondo, mentre Giorgia Meloni è contraria. Dice Veronesi: da almeno 20 anni mi batto per la legalizzazione della cannabis e spero che sia la volta buona. Dice Veronesi: fare leggi proibizioniste non serve, il 48% dei ragazzi ammette di aver usato cannabis, dunque la legge ha fallito. Nessuno di noi è favorevole all'uso della marijuana, così come non lo siamo per il tabacco e l'alcol, ma la proibizione non è la soluzione. La proibizione in America, in anni che precedono la guerra mondiale, aveva comportato la nascita, no, delle bande di gangster che vivevano appunto del proibizionismo e vendevano al mercato nero gli alcolici, più o meno la stessa cosa si verifica anche con le sostanze stupefacenti oggi. In Parlamento si discute anche di un'altra cosa, dicevo, questa sì che farà arrabbiare qualcuno: Bancomat, l'ira delle partite IVA. Il governo pensa al dietro front, cioè che succede? Stanno pensando, è allo studio, è stata presentata la proposta di imporre sanzioni a chi, ai lavoratori autonomi, cioè quelli che hanno la partita IVA, che fanno prelievi in bancomat e non li giustificano. Cioè, chi va, se avete una partita IVA, andate al bancomat e ritirate 50 euro, dovete poi compilare un modulo e spiegare a cosa vi sono serviti questi 50 euro. Stamattina il vice ministro dell'economia Luigi Casero si è forse accorto che questa norma è un po' strana e dice: alla fine credo che lo toglieremo. Si sbraccia di rabbia il sottosegretario Zanetti, che è di Scelta Civica e ha un'impostazione liberale, dice: se non tolgono le sanzioni saliamo sulle barricate, lo dice al Corriere, lo dice al Giornale a pagina 8 nel pezzo di Gianmaria De Francesco: se non tolgono le sanzioni saliamo sulle barricate. Il sottosegretario Zanetti è anche leader di Scelta Civica e dice: sarebbe una scelta suicida per i cittadini colpiti. È come se non bastassero le tasse. E a proposito di stranezze, Repubblica, stranezze nazionali, stranezze del nostro governo, stranezze europee, Repubblica ci dice che l'Europa ha stabilito che le vongole che noi raccogliamo, che i nostri pescatori raccolgono in mare, devono avere un diametro di 25 mm per ragioni che riguardano il riscaldamento delle acque, la presenza di acqua dolce in certi punti del mare dell'Emilia Romagna. Le nostre vongole sono diventate di 22 mm e non le possiamo più vendere, lo racconta Jenner Melletti. Il pezzo è divertente ed è vero. È una storia vera, anche se incredibile. Jenner Melletti a pagina 23 di Repubblica. Ma oggi è anche la giornata, se avete visto i siti internet, del Sì Greco, che la Grecia approva il piano europeo, Siriza, dentro Siriza si litiga, il partito di Tsipras, ci sono proteste. Scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera: le illusioni del fronte antieuropeo, ed è una dice Cazzullo, la vacanza degli ateniesi non è stata gratis, anzi il conto del semestre del Pueblo Unito, del duo Tsipras Varoufakis e della Brigata Internazionale lo pagheranno i greci. Non saranno certo gli armatori, le ragazze chic di Colonnaki, né i magnati con i conti all'estero, ma saranno i pensionati, gli studenti e i poveri a soffrirne. Prosegue Cazzullo: intendiamoci, c'è poco da esultare per la vittoria della linea del rigore, ma esiste infatti ormai una questione tedesca e solleva il problema degli egoismi nazionali e anche un po' del risorgere di certi cliché che comportano i cliché tra paesi, cioè quell'idea per cui gli italiani sono mangia spaghetti e i tedeschi sono mangia crauti. Ne parla la Repubblica con un pezzo bellissimo di Maurizio Bettini, sapete, saggista, filologo dell'Università di Siena, e racconta proprio questo: come ha potuto la Germania, ieri è apparso un pezzo volgarissimo sulla Bild, un pezzo antigreco, e persino Focus, la rivista diciamo così scientifica, ha recato, è uscita l'ultimo numero in Germania, recava una in copertina un Afrodite di Milo investita a Cattona. Ecco, si chiede Bettini, come è potuto succedere che un paese come la Germania, che storicamente è probabilmente il paese che nel passato si è mostrato più filoelleno di tutti, in questo pezzo molto colto cita Bettini, cita Platone, cita Schiller, e come ha fatto a trasformarsi in qualcos'altro. Ecco, sono passati dei messaggi che vellicano la pancia la pancia della popolazione, gli istinti più così bassi. E questo diceva anche Cazzullo sul Corriere della Sera, mentre il Manifesto ci segnala che qualcosa però sta succedendo, perché il debito greco non è più un tabù, cioè forse si può toccare, tagliare il debito greco. C'è un fronte, americani, Fondo Monetario Internazionale, Inghilterra, lo scrive il Manifesto, Anna Maria Merlo, che non è mia madre, mia zia, il Manifesto, pagina 3, il Fondo Monetario Internazionale incrina il muro di Berlino, ora per Schäuble ristrutturarlo è un'opzione, il debito greco non è più tabù, il pugno sul tavolo del Fondo Monetario Internazionale comincia ad avere qualche effetto. Insomma, hanno detto che il debito di greco così è insostenibile, non potranno mai ripagarlo. Si intuisce, scrive Anna Maria Merlo, che dietro la mossa del Fondo Monetario Internazionale, che sta premendo su Schäuble, sulla Merkel, ci sono gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Ne parla il Corriere della Sera a pagina 6, Giuseppe Sarcina: il Fondo Monetario Internazionale apre sul debito, si dilonda, ha raggiunto un livello insostenibile, va ristrutturato. Cameron, il primo ministro inglese, è favorevole alla riduzione. Valls, che è il ministro francese, passo necessario. Scrive Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera: dietro questa trasformazione, cioè questa presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale, come vi dicevo, si vede nitidamente la mano degli Stati Uniti, il maggiore azionista dell'istituto. Il ministro del tesoro americano Jack Lew ormai da mesi chiede agli europei di ridurre il peso del debito. Lo farà direttamente oggi, incontrando prima il presidente della BCE Mario Draghi e poi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, la personificazione del no al condono finanziario. La Germania, scrive Giuseppe Sarcina, e su questo Schäuble e la cancelliera Merkel sono uniti, replicano che i trattati vietano la cancellazione dei debiti, ma l'approccio rigidamente normativo si sta logorando giorno dopo giorno. Certo, per il premier britannico David Cameron, fuori dalla mischia, è facile dire che il Fondo Monetario Internazionale ha ragione, il principio che ci deve essere l'alleggerimento del debito è giusto. Più impegnativa invece l'uscita del primo ministro francese Manuel Valls. Ecco cosa ci dice questo pezzo in queste poche battute. Ci dice due cose: intanto che Cameron è un po' tornato a giocare nel campo europeo e diventa la voce degli interessi americani. Quali sono gli interessi americani? L'interesse americano è probabilmente che l'Europa esca dalla crisi e spenda di più. E gli americani, sin dall'inizio della crisi del debito, hanno guardato gli europei con tanto d'occhi, con un rotolio d'occhi. Lo ricordavo qualche giorno fa, qui a prima pagina, Ben Bernanke, il capo della Fed, della Federal Reserve, cioè il collega, è l'equivalente di Mario Draghi negli Stati Uniti, diceva: noi dalla crisi siamo usciti con il keynesismo, semplifico, e faceva questa metafora del helicopter money, un elicottero che dal cielo carica casse e casse di soldi, stampare moneta, non necessariamente fare più debito, ma stampare moneta, spendere soldi, così riparte l'economia. Questa è la seconda cosa che si nota da questo pezzo, cioè che l'Inghilterra comincia a intervenire nell'alveo dei rapporti intraeuropei, parlando sostanzialmente anche per conto degli Stati Uniti. Il Fondo Monetario Internazionale fa lo stesso, gli Stati Uniti sono, come dire, il principale azionista dell'istituto. E poi c'è la Francia, che sempre di più timidamente interviene in dissenso rispetto ai diktat della Germania. Ecco, di questo si parla moltissimo nei giornali, ne parla Federico Rampini su Repubblica, pagina 6, il Fondo Monetario Internazionale boccia l'accordo, minaccia di sfilarsi, dice che il debito è insostenibile e va ridotto, e c'è anche un problema di come poi sono stati usati questi aiuti alla Grecia. Pare dagli specchietti riassuntivi che fanno i giornali, ma la cosa è anche dibattuta e complicata, che stavolta, rispetto ai precedenti aiuti, quelli del 2010-2012, in questa occasione, cioè questi ultimi aiuti da 86 miliardi che arriveranno alla Grecia nei prossimi 3 anni, ecco, in questa occasione diciamo, ne andranno di più per investimenti nell'economia greca e un po' meno, diciamo, alle banche, alla ricapitalizzazione delle banche, anche se ovviamente la ricapitalizzazione delle banche in qualche modo è necessaria, perché anche quella, anche le banche che falliscono hanno poi spaventose ricadute sociali. C'è una bella intervista sul Corriere della Sera a Otmar Issing. Otmar Issing è un economista che ha lavorato alla Banca Centrale Europea. Ecco, anche lui si esprime a favore del taglio del debito in qualche modo. Proprio riprendo l'intervista di Danilo Taino. Dice Issing: sono stati persi un sacco di soldi e altri se ne perderanno. Tutti sanno che il debito greco non è sostenibile. Quello è denaro che gli europei, anche i paesi più poveri della Grecia, hanno perso. Allora gli chiede Danilo Taino: andrebbe dunque tagliato il debito? E risponde l'economista che ha lavorato, ripeto, alla BCE: quello semmai potrebbe essere l'ultimo atto di un intervento. Se lo taglia all'inizio, la Grecia riprende a produrlo. In ogni caso, le regole dell'eurozona impediscono un taglio del debito. Sarebbe un finanziamento tra stati vietato dai trattati. Inoltre, cosa importantissima, dopo un default sul debito, la BCE non potrebbe più fare operazioni di rifinanziamento con le banche. Qui Issing propone un'ipotesi che in qualche modo si accorda anche con quello che diceva Schäuble, cioè la Grecia esce dall'euro, si fa una grande conferenza sul debito e glielo si taglia. Ma insomma, questo diventa fanteconomia. La notizia politica negli equilibri internazionali europei oggi è la presa di posizione del Fondo Monetario Internazionale, un intervento che sembra più deciso degli Stati Uniti sui fatti europei, l'Inghilterra che parla per conto degli Stati Uniti in qualche modo, e una timida e sempre molto timida Francia, ma dà segnali anche lì interessanti. Il Messaggero, pagina 7, prestito ponte, 7 miliardi, Parigi e Londra con il Fondo Monetario Internazionale. Quindi Parigi, Londra, Fondo Monetario Internazionale, cioè Washington, piccolo asse, chissà che fine farà, ricontrattare il debito. Ecco, poi c'è un pezzo, a pagina 35, un editoriale di Antonio Armellini sul Corriere della Sera, che è interessante perché scrive: tendenza Thatcher per David Cameron, un'Europa meno politica. E qui è un'analisi sulla natura dell'europeismo così defilato, ma non disinteressato per la verità, di David Cameron, il primo ministro inglese. Mi leggo proprio un pezzettino piccolo. Londra non si propone, scrive Antonio Armellini, non si propone semplicemente di togliere un codicillo, ma disegna una diversa idea di Europa basata su una libera associazione di stati disposti a mettere in comune alcune risorse in un'ottica di reciproco vantaggio senza altri orpelli. È una visione che sarebbe piaciuta a Margaret Thatcher, e le vicende greche hanno gonfiato le vele del consenso trasversale che su di essa si fa strada nelle opinioni pubbliche di paesi vecchi, di paesi membri vecchi e nuovi, dagli scandinavi a quelli transitati dall'ex galassia sovietica. Insomma, si aprono ipotesi, scenari, poi insomma si dovrà vedere chi, cosa in questi scontri di forze, in questi bracci di ferro, in queste continue trattative, quale idea prevarrà. Finora insomma è sembrata abbastanza inscalfibile la posizione tedesca, così solida e così anche seguita da una maggioranza di paesi che appartengono all'Unione Europea. Se ne occupano tutti i giornali, questa è anche La Stampa, pagina 4. Il debito greco è fuori controllo, c'è una foto di David Cameron. Il Fondo Monetario Internazionale boccia il piano dell'Europa. E in Italia che succede? Libero dice che le agenzie di rating internazionale hanno valutato il grado di rischio degli istituti di credito italiani e ci sono dei buoni giudizi per Intesa, Unicredit, BNL e Mediobanca, ma ci sono alcune criticità. Tra le più vulnerabili, Carige, Veneto Veneto Banca e Banca Sella. In realtà queste cose si sapevano e quindi diciamo che non ci sono sorprese né particolari novità, se non siamo contenti che il nostro sistema bancario in fondo non sia messo così male. Ecco, ma apriamo il capitolo del secondo grande tema oggi sui giornali, che è quello del patto, il patto nucleare sull'Iran. Ora si dovrà ancora vedere esattamente se queste clausole saranno rispettate e se funzionerà, però insomma intanto c'è il Corriere della Sera, la Repubblica, scusate, ha recuperato e tradotto, ve lo segnalo, la lunga intervista che ieri Barack Obama aveva dato al New York Times. Aveva parlato con il famoso giornalista Thomas Friedman. Repubblica traduce tutta l'intervista. Un presidente degli Stati Uniti diceva sostanzialmente che senza l'accordo sul nucleare avremmo rischiato una guerra. Si rivolge all'opinione pubblica del suo paese, che è contraria, e all'opinione pubblica internazionale, che secondo alcuni sondaggi, che pubblica sempre Repubblica, pagina 11, ecco, questo è molto interessante perché è uno specchietto, pagina 11 di Repubblica, sulle opinioni sull'Iran, e mette insieme una serie di paesi, da Israele, Giordania, Stati Uniti, Canada, Spagna, Italia, Francia, Germania, insomma Russia, Indonesia, Vietnam, Venezuela, Argentina, Messico. Ecco, ma cosa ne viene fuori, le opinioni sull'Iran? Che la maggior parte del mondo è contrario all'accordo siglato da Barack Obama, e quindi molto coraggioso Obama, e forse anche per questo ha voluto fare questa lunga intervista con il New York Times, che ieri è rimbalzata nelle redazioni di tutti i giornali, che oggi Repubblica traduce. A un certo punto gli chiede Thomas Friedman: Netanyahu, cioè il primo ministro israeliano, che è molto contrario, Netanyahu ha chiamato l'accordo un errore storico. Voi vi siete parlati stamattina, cosa gli ha detto e cosa vorrebbe dire agli israeliani, cosa non capiscono? Risponde Obama: quel che ho detto a Netanyahu è quel che dico pubblicamente. Sarebbe bello se l'Iran si trasformasse improvvisamente in una liberal democrazia che abbraccia buone relazioni con Israele e gli Stati Uniti. Non è così, e questa è la nostra migliore opzione per accertarci che nei prossimi 10 anni e anche oltre avremo un sistema di ispezioni che ci assicuri che non stanno realizzando armi nucleari. Ma se il mondo è, come ci dicono questi sondaggi, le opinioni pubbliche, poi vabbè, i sondaggi insomma a volte non ci azzeccano, però servono forse a capire, a muoversi anche in cose complicate, ma se le opinioni pubbliche tendenzialmente sono contrarie all'accordo in Iran, che succede? In Iran c'è un po' di fermento, ce lo racconta Viviana Mazza, dice: l'ora decisiva per i riformisti, cioè questa apertura dà fiato, questa la sigla sul Corriere della Sera, Viviana Mazza, l'articolo La Nuova Teheran. Questo accordo dà fiato alle opposizioni, ai riformisti dentro il regime teocratico di Teheran. Scrive il Corriere: oggi gli eroi della piazza sono il presidente Rouhani e il ministro degli esteri Zarif, e lo sono con il pieno appoggio della guida suprema Ali Khamenei, ma anche altri due nomi erano sulla bocca dei giovani ieri, scrive l'inviata da Teheran, Mir Hossein Mousavi, leader del Movimento Verde del 2009, e l'ex presidente riformista Khatami, benché il primo sia agli arresti domiciliari e il secondo non possa essere nominato dai giornali. È pur sempre una dittatura, una teocrazia. Così all'indomani dell'apertura, però, fermento tra i riformisti. Così all'indomani dell'apertura al mondo, molti iraniani si chiedono cosa cambierà negli equilibri di potere, nelle libertà personali all'interno del paese. Un test importante, dice il Corriere, saranno le elezioni di febbraio, si sceglierà il nuovo parlamento e si prospetta già un'alleanza tra moderati e riformisti, per porre fine alla maggioranza ultraconservatrice. Ci sono, prosegue il Corriere, anche due nuovi partiti riformisti sulla scena. Uno è Etahad Mellat, Unità Nazionale Iraniana, e include diversi membri del partito riformista Mosharekat, Partecipazione, che fu bandito dopo il 2009. L'altro è Nedayeh Iranian, Voce degli Iraniani, Partito di Sadegh Karadzi, ex ambasciatore a Parigi, vicino alla guida suprema. Suo zio è stato ministro degli esteri, sua sorella è sposata con uno dei figli di Khamenei. Insomma, la battaglia contro i conservatori si sposta a Teheran al fronte interno. A febbraio ci sono le elezioni e l'accordo con gli Stati Uniti dà forza alla compagine riformista. Certo, tutto sospeso, tutto da verificare. Lo stesso accordo con gli Stati Uniti è dilazionato, prevede dei passaggi intermedi, dei controlli, delle verifiche. È una storia lunga e molto controversa per l'opposizione di Israele e per tutte le evidenti criticità che potrebbe comportare questo accordo. Vi segnalo proprio sul finale che il giornale riporta oggi una lettera di Maria Gabriella di Savoia, la nipote del re Vittorio Emanuele III. Dice: non lasciamo all'ISIS la tomba del re soldato. Vittorio Emanuele III è seppellito in Egitto. Maria Gabriella di Savoia chiede la restituzione della salma, riportatela in Italia. Dice: devo proprio chiudere, mi fanno dei segnali disperati. È finita quindi la rassegna stampa. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori.